Bentornati su Genitori in Onda, io sono Carlo Evangelista. Oggi parliamo di adolescenti e internet con l'aiuto di Giusy Sellitto, medico neuropsichiatra infantile dell'azienda sanitaria Santi Paolo Carlo di Milano. Buonasera e grazie di essere qui oggi con noi.
Buonasera a lei, grazie per l'invito e complimenti anche per questa preziosa iniziativa. Credo ci sia bisogno di una buona informazione e di un supporto per il genitore di oggi.
Soprattutto dell'argomento che affronteremo stasera, cioè adolescenti e internet. Una prima domanda è: sulla base della sua esperienza clinica, quali sono i disagi più frequenti che riscontra tra i ragazzi?
Allora, intanto ribadisco che è un trend drammaticamente in aumento. E gli utenti seguiti ai servizi di neuropsichiatria infantile sono vistosamente aumentati negli ultimi tempi, a partire dal periodo post-pandemia. I disturbi che io osservo più frequentemente in quella che è appunto la mia attività quotidiana clinica sono quelli che sono i disturbi dell'adattamento, che sono il presentarsi, lo sviluppo di sintomi emotivi e comportamentali che si manifestano attraverso una marcata sofferenza che è spropositata rispetto all'evento stressante, all'intensità e alla gravità dell'evento stressante che l'ha generato, e pensiamo che in età evolutiva per evento stressante si può trattare sia di aspetti scolastici anche di delusioni amicali piuttosto che relazionali. E oltre a questa marcata sofferenza, che appunto, come dicevo, è spropositata rispetto all'intensità, c'è anche una compromissione di quello che è il funzionamento scolastico o anche sociale del ragazzo. Quindi, di fatto, quando si dice che sono cresciuti quelli che sono i disturbi d'ansia piuttosto che i disturbi del comportamento, quali autolesionismo, anche appunto la suicidalità, sì, sono assolutamente cresciuti i comportamenti, ma proprio in generale quello che poi è l'adattamento. E quindi è per questo che si parla appunto di disturbi dell'adattamento, perché c'è proprio poi una compromissione. Di fatto siamo di fronte a quella che è un'emergenza sanitaria pubblica che inevitabilmente ha delle ricadute su aspetti sociali, economici e anche poi di fatto umani.
Qual è il punto di partenza di questi disagi che ci ha descritto?
Beh, allora, qualcuno ha definito gli adolescenti il barometro della società. Quel qualcuno era Winnicott, un influente psicoanalista britannico, lo dico per i non addetti ai lavori, e appunto lui definiva gli adolescenti come il barometro della società, e quindi le reazioni, le modalità di intervento di questi ragazzi dovrebbero essere considerati come degli indicatori della salute generale della società, nonché delle istituzioni. Quindi ecco, dovremmo effettivamente interrogarci su quella che è la società che stiamo vivendo, e è tutto molto istantaneo, non siamo più capaci di attendere, non siamo più capaci di sopportare quello che è il dolore, e mi viene da dire che la mancanza dell'attesa insieme poi all'evitamento del dolore sono di fatto gli assi portanti di questa società. E l'aspetto più raccapricciante è che effettivamente il dolore tendiamo per lo più ad evitarlo, un po' come se non fossimo più capaci di sopportarlo, e nel momento in cui andiamo poi ad evitare il dolore, questo ovviamente lo dico per gli adulti, che poi il genitore di fatto è l'esempio di vita del proprio figlio, quindi nel momento in cui non siamo più capaci di sopportare, di tollerare quello che è un dolore mentale, non riusciamo neanche più a viverlo, e quindi viene a mancare quello che è anche un dialogo proprio interno rispetto a ciò che sentiamo, a ciò che viviamo. Il silenzio tante volte viene visto come assenza più che come mancanza, è un po' come se appunto fosse intollerante, facesse paura, di conseguenza si tende poi a illuderci quasi anche di una perenne illusoria presenza, e su questo è esemplificativo l'utilizzo dello smartphone, che è un po' come se non ci permettesse di vivere una separazione, perché c'è sempre qualcuno che ci risponde, c'è sempre qualcuno dall'altro lato. tutti questi aspetti di fatto ci compromettono in quello che è il nostro funzionamento, diciamo, interno e quindi nella capacità del dolore. Per i ragazzi quello che io ho osservato tantissimo negli ultimi tempi è proprio una mancanza di pensiero. Quindi mi parlano della sofferenza, tante volte arrivano già con le loro diagnosi, sono depresso, sono ansioso, ma poi sono incapaci di individuare dei nessi causali rispetto a quella che è la sofferenza che portano. Quindi dal mio punto di vista c'è proprio un impoverimento di quello che è il pensiero, della capacità di pensare.
Ha parlato di smartphone, quindi la domanda successiva e naturale è: che ruolo svolge in questa situazione internet, dato che ormai internet è diventato una componente fondamentale, e tant'è vero che è stato coniato il termine di on life, nel senso siamo tutti comunque connessi 24 ore su 24.
Assolutamente sì. Allora, non mi piace demonizzare il web né i dispositivi digitali che tanto ci hanno dato, e quindi assolutamente non lo farò. Però dobbiamo essere consapevoli che hanno contribuito all'impoverimento di quello che è il bene più prezioso che abbiamo, appunto il pensiero, la complessità del pensiero, proprio perché di fatto la modalità digitale, il linguaggio digitale ci ha predisposto a una maggiore reattività. È come se avessimo uno stile molto più riflesso che non riflessivo. È esemplificativo in questo la cultura dei like, i cosiddetti appunto mi piace, quindi sono delle reazioni, è tutto basato sull'azione e reazione a scapito di quello che è il pensiero appunto riflessivo. Noi immaginiamo che con lo smartphone non ci si dialoga, è una quantità infinita di video, colori, immagini sempre più veloci, sempre più ammiccanti, ma appunto non c'è rispetto a questo una sollecitazione del pensiero, una sollecitazione del dialogo, non c'è reciprocità. Su questo mi piace ricordare che anche la nostra modalità di lettura si è modificata tantissimo. Non siamo più in grado di leggere tutto, siamo alla ricerca del senso, siamo alla ricerca delle parole chiave. E quindi più che dell'approfondimento siamo predisposti di più all'aggiornamento che non appunto all'approfondimento. Forse una delle cause è anche appunto quella che viene definita l'infodemia, che sta appunto per informazione, un'epidemia dell'informazione. E quindi siamo quotidianamente sottoposti ad un abnorme influsso di informazioni, e questo determina poi per compenso, per meccanismo di compenso, invece un'esemplificazione. Quindi appunto, come accennavo prima, anche la nostra modalità di lettura si è totalmente trasformata rispetto a prima. Quindi c'è uno stile, e quindi in questo appunto internet, senza volerlo assolutamente demonizzare il web in generale, sicuramente ci ha modificati. Ecco, c'è un libro secondo me assolutamente interessante che si chiama ADM, Adolescenti Digitalmente Modificati, che spiega molto bene poi questi passaggi, e appunto di come anche le neuroscienze ci stiano informando, ci stiano aiutando a capire che non è soltanto una questione poi di abitudine, no, per questi ragazzi, ma loro sono digitalmente modificati perché sono sottoposti molto più costantemente a quella modalità di apprendimento che per noi adulti ha funzionato in un modo diverso, perché noi abbiamo appreso molto di più dal cartaceo che non dal digitale.
A che cosa devono prestare particolare attenzione i genitori per vedere un po' quali sono i comportamenti degli adolescenti digitalmente modificati?
Allora, questa è una domanda sicuramente difficile, perché più che altro è difficile poter semplificare, ecco, in poche battute, quello che è un ruolo sempre più in affanno, appunto, e parlo del ruolo genitoriale. Allora, la parte, come dire, di me medico premette su aspetti molto concreti. Allora, sicuramente ciò che dobbiamo osservare è un po' come accennavo prima, è il funzionamento. Noi dobbiamo tenere sempre in mente quello che è il funzionamento globale. D'altronde l'equilibrio psicofisico di una persona poi di fatto si basa su questo, quindi funzionamento scolastico, se parliamo di ragazzi in età scolare, prima forse non ho accennato tra le varie manifestazioni che sicuramente c'è una maggiore dispersione scolastica. Quindi un genitore dovrebbe ovviamente osservare e andare a verificare se c'è un funzionamento scolastico complessivamente, come dire, in norma, e anche quello che è il funzionamento sociale. Quindi ovviamente per funzionamento sociale si intende quelle che sono le relazioni sociali, se c'è un ritiro sociale e quindi se non ci sono più uscite, c'è un ritiro all'interno, come dire, del proprio guscio, della propria stanza, questo sicuramente è un indicatore di rischio. Questo non significa che laddove ci sia un funzionamento scolastico più o meno adeguato e un funzionamento sociale apparentemente adeguato, allora siamo esenti da rischio, perché ahimè purtroppo non è così, però volevo ribadire quelli che sono degli elementi concreti, ecco, da cui non si può ovviamente prescindere. Accanto a questo, sempre parlando di elementi concreti, ovviamente i disturbi del sonno sono assolutamente un campanello e un indicatore di rischio importante, laddove c'è un'inversione del ciclo sonno-veglia, quindi ragazzi che stanno svegli di notte e magari poi di giorno ovviamente hanno un bisogno di dormire, e questo contribuisce ovviamente a quella che è la dispersione scolastica, così come aspetti alimentari, laddove ci sono dei restringimenti da un punto di vista alimentare, quindi si ha un'alimentazione restrittiva. Ecco, questo mi viene da dire come elementi concreti, ma accanto a questo altri elementi concreti sono l'utilizzo della rete. Quando c'è un aumento proprio dell'utilizzo del web e quando c'è un'eccessiva irritabilità nel momento in cui non c'è la connessione web, ecco, quando c'è anche una mancanza di interesse o un'eccessiva riduzione di interesse per tutto ciò che non è rete. Ecco, questi sono sicuramente degli indicatori importanti da tenere in mente, perché, come dicevo prima, non voglio assolutamente demonizzare il web, però laddove il web rimane e diventa l'unico punto di riferimento per il ragazzo perché ha perso l'interesse per qualsiasi altra attività, che sia sportiva, che sia sociale, ecco, quello sicuramente è allarmante.
Di fronte a questi segni che ci ha descritto, quindi a queste situazioni che si possono verificare, quali sono i comportamenti più efficaci che i genitori possono porre in essere per poter in qualche modo aiutare i propri figli che manifestano, ecco, questi segni di disagio?
Allora, mi permetta di dire che oggi si parla sempre poco o sempre meno di quella che è la responsabilità genitoriale. Mettere al mondo un figlio non equivale a diventare automaticamente genitore, nel senso, sì, da un punto di vista formale assolutamente sì, ma per il ruolo genitoriale c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di informazione, c'è bisogno appunto anche di supporto. E invece è un ruolo che tante volte si dà un po' per scontato, perché si pensa che arrivi in modo automatico. Mi sono permessa questa premessa perché da un lato sento che mai come oggi essere genitore è complicatissimo, proprio perché, come dicevamo prima, poi il tempo, che è una grande componente, viene sempre meno, quindi abbiamo la pretesa di voler fare sempre più cose, ma, come dire, in meno tempo. E quindi questo, ovvio, o comunque più che in meno tempo, dedicando forse il minor tempo possibile. E invece per conoscere i nostri ragazzi c'è bisogno di investirlo il tempo, c'è bisogno proprio di metterci anche la testa, perché quello che riscontro di più nella mia pratica clinica è di genitori molto premurosi e assolutamente molto attenti a dare istruzioni, a correggere. E io mi rendo conto che probabilmente è anche un istinto questo, però forse non ne vale la pena, perché se andiamo a istruire senza poi di fatto conoscere, questo è un problema. Nel senso, quello che io posso suggerire è sforzarsi di chiedere, sforzarsi di essere realmente curiosi rispetto a quello che magari sta guardando il ragazzo, dove naviga, in che meandri si sta, come dire, appunto si sta infilando. E perché se ci limitiamo a dire molla via lo smartphone piuttosto che piuttosto leggi, ecco, da questo punto di vista rischiamo di perderci. E quindi quello che mi viene da dire è, oltre al tempo e quindi anche al concetto di responsabilità, come accennavo prima, sicuramente la curiosità e poi anche quello che è l'esempio di vita. C'era uno psicologo canadese che definiva i genitori come gli architetti dello sviluppo cerebrale dei propri figli. Perché è così, di fatto la regolazione emotiva non è un qualcosa che si eredita, la regolazione emotiva è un qualcosa che si apprende. Quindi nel momento in cui lo stesso genitore come vive la vita, che tolleranza ha nei confronti dell'attesa, che tipo di manifestazioni ha nel momento in cui vive un dolore, lo sopporta, lo tollera, piuttosto che lo evita. Ecco, questi secondo me sono poi gli aspetti fondamentali nel momento in cui vogliamo aiutare i nostri ragazzi e partire anche dalla nostra cura, dal nostro modus vivendi, perché poi noi siamo ciò che facciamo. E quindi la regolazione emotiva, così come il rispetto, non sono aspetti, come dire, che possiamo chiedere, si ottengono nel momento in cui poi siamo noi stessi ad esercitarli.
E quindi diventa ancora più fondamentale il tempo che passiamo con i nostri figli, perché poi dal tempo, vivendo insieme, si danno appunto gli esempi, e quindi quegli esempi di vita per i quali i figli poi apprendono e si comportano di conseguenza. E anche per saper stare vicini ai figli, saperli ascoltare, mettersi in sintonia con i figli, è sempre il fattore tempo, quelli che io negli episodi precedenti chiamavo i tempi di vita. Penso che quella sia la cosa più fondamentale, e la ringrazio perché ha messo in evidenza un elemento rilevantissimo: il tempo passato insieme ai figli. Ringrazio le persone che ascolteranno questo episodio, ringrazio lei per il tempo e le spiegazioni.
Grazie davvero.
Grazie.